Domani sciopero. 1924, Attilio Oldani. Morte di un tranviere antifascista. Uno speciale di Luca Gattuso da un'idea di Paolo Maggioni con la consulenza storico-archivistica di Gabriele Locatelli. We can be heroes just for one day.
Attilio Oldani muore la mattina del 27 giugno. Due giorni dopo, il 29 giugno, si tengono i funerali al cimitero monumentale, di domenica. È l'esatto opposto di quello che si definisce una commemorazione in forma privata. A dire il vero, qualcuno vorrebbe che i funerali, questi funerali, si svolgessero in forma strettamente privata. Il giorno precedente si tiene una riunione in prefettura in cui l'obiettivo sembra abbastanza chiaro. Le autorità dello Stato tentano di limitare al massimo la partecipazione dei cittadini. Di fronte a loro i sindacati, i compagni di lavoro di Oldani, ma anche esponenti dei partiti dell'opposizione appositamente arrivati da Roma, che chiedono che la possibilità di partecipare sia garantita per tutti. Alla fine si giunge a un compromesso. La commemorazione pubblica si farà, però ci saranno delle condizioni che andranno rispettate. Ad esempio, l'orario. I funerali saranno alle 13, la domenica alle 13. Il giorno e l'ora in cui, in molte famiglie, dopo una settimana di lavoro, ci si riunisce per un pranzo tutti insieme. Poi vengono vietati discorsi e musica, e le autorità proibiscono anche la presenza di bandiere e di qualsiasi vessillo. Non si è riusciti a far fare dei funerali in forma privata, ma si vorrebbe che sia una commemorazione blindata con la minore visibilità possibile. Ma così non è, anzi. Il corteo, seguito dalla moglie, dalle due figlie, dal vecchio padre e da migliaia di persone, percorre le vie Cenisio, Sarpi, Lomazzo, Procaccini e si conclude alla stazione funebre di via Bramante, ove il tram per Musocco faceva il capolinea. Lì scatta un lungo applauso che saluta la salma di Attilio Oldani, mentre si alzano delle grida inneggianti a Matteotti e alla libertà, con alcune urla ostili al governo Mussolini. I quotidiani più vicini alle autorità sono costretti ad ammettere la partecipazione fra le 5 e le 10.000 persone. Altre fonti, però, parlano di più di 30.000 partecipanti. Anche qui vediamo cosa avevano scritto i quotidiani del giorno dopo con la rassegna stampa del giornalista del Corriere della Sera, Massimo Rebotti.
Il 1 luglio la notizia dei funerali del tranviere assassinato è su diversi giornali. Funerali del tranviere assassinato è anche il titolo del Gazzettino. Il Giornale d'Italia invece scrive: riprovevoli incidenti ai funerali del tranviere Oldani. Il Mondo, un corteo funebre di 30.000 persone segue la salma del tranviere ucciso a Milano. I funerali del tranviere Oldani è il titolo molto asciutto del Nuovo Paese e il Popolo dice: i solenni funerali del tranviere Oldani, nuove bastonature, nuovi arresti. Andiamo a vedere il Giornale d'Italia e quel titolo: riprovevoli incidenti ai funerali del tranviere Oldani. Ai funerali del tranviere Oldani, svoltisi nel pomeriggio di ieri, hanno preso parte 8-10.000 operai. Sulla bara era stato posto un gran mazzo di garofani rossi a cura delle figliuole e della moglie. Il feretro stava per essere posato sul carro funebre quando qualcuno propose che il trasporto venisse fatto a braccia. Ad alcuni scalmanati la cosa non garbò e si misero a inveire a gran voce. Così l'articolo che troviamo sul Giornale d'Italia, che definisce riprovevoli gli incidenti e parla più degli incidenti che del funerale. Invece il funerale è un grande titolo sul Mondo: un corteo funebre di 30.000 persone segue la salma del tranviere ucciso a Milano. Leggiamo: ieri alle 13 si sono svolti i solenni funerali del tranviere Oldani, vittima della brigantesca aggressione dell'altra notte in via Canonica. Proseguiamo: il corteo è aperto da un plotone di carabinieri specializzati, seguono i tranvieri, i dazieri di Milano, le rappresentanze di tutte le leghe operaie e delle associazioni politiche milanesi. Sono ai cordoni l'onorevole Caldara, Decio Canzio Garibaldi, Brigatti, segretario della Camera del Lavoro, e l'ex deputato Buscaglia, segretario dei tranvieri. In testa alla folla notiamo gli onorevoli Treves, Riboldi, Rondani, Facchinetti, Gonzales, Bellotti, Panebianco, Dugoni e la rappresentanza della giunta municipale della Confederazione del Lavoro. Quando la salma giunge in via Procaccini, ove è la stazione dei treni elettrici per Musocco, ecco salire dal gruppo dei comunisti il canto di bandiera rossa. Alcuni gruppi vicini invitano al silenzio e disapprovano, si svolgono così da prima dei diverbi che degenerano in una mischia alla quale partecipano i comunisti da un lato e quanti sono loro vicini dall'altro, senza distinzione di partito. Prima però che le vie di fatto alle quali si è giunti abbiano dolorose conseguenze, interviene la forza, tenuta celata nei caseggiati vicini Ori. In vari camion vengono caricate 42 persone in stato di fermo, tra le quali l'ex consigliere comunista Angelo Cerelli. Sempre sugli incidenti di quella giornata leggiamo un breve stralcio dal Popolo. Nonostante le disposizioni severissime emanate dagli organizzatori del corteo, non si sono potuti evitare degli incidenti, per fortuna lievissimi, dovuti all'eccitabilità di alcuni elementi accesi e alla reazione, come al solito, eccessiva delle autorità di pubblica sicurezza, scrive il Popolo. A calmare gli animi è intervenuto l'onorevole Repossi, che ha parlato alla folla, la quale è stata sbandata poi dalla cavalleria con alcune evoluzioni brillanti quanto inopportune. E anche il Popolo conferma il bilancio della giornata per quanto riguarda gli incidenti. Durante gli incidenti, scrive, sono stati operati 42 arresti.
I funerali durante il fascismo sono una delle poche manifestazioni pubbliche che le autorità non riescono a vietare. Spesso ci provavano, ma altrettanto spesso desistevano. La commemorazione della morte è un momento in cui anche l'ideologia repressiva della dittatura era costretta a fermarsi. Come abbiamo visto proprio nel caso di Oldani, il prefetto Saverio Nasalli Rocca, diretta emanazione del Ministero dell'Interno, ci aveva provato a fare in modo che i funerali non si svolgessero, ma di fronte alla situazione che si era venuta a creare a Milano, all'impatto emotivo che la morte del tranviere aveva avuto sulla città, aveva dovuto fare un passo indietro. E così, come abbiamo sentito, si fa di necessità virtù. Il funerale si fa, ma si prendono delle contromisure. I portoni delle case lungo il percorso di avvicinamento al cimitero monumentale vengono riempiti di guardie regie. Si tenta di stroncare in ogni modo qualsiasi canto o segnale di opposizione politica al governo e al potere fascista. Malgrado questo, però, durante il corteo funebre partono cori e canti. Quello dei funerali, così, diventa un atto politico, una testimonianza di opposizione, un gesto visibile in cui, seppur per pochi momenti, si fa capire alla città che l'unanimismo e l'uniformità voluta dal fascismo è solo facciata e apparenza. Jacopo Perazzoli, storico che insegna all'Università di Bergamo.
Milano, è vero che questa è una dimostrazione molto importante di antifascismo, di 30.000, ma anche fossero 10.000 sarebbe uguale, sarebbe comunque una grande dimostrazione di antifascismo, però io credo che l'antifascismo a Milano, è vero che poi non avrebbe più dato dimostrazioni di questo tipo, però diciamo sempre i funerali sono un ottimo momento in cui misurare la temperatura dell'antifascismo. Intanto i funerali di Anna Kuliscioff, che si tengono poco dopo, sul fine del 25, perché Anna Kuliscioff, diciamo una delle figure mitiche del socialismo italiano, compagna prima di Andrea Costa e poi di Filippo Turati, animatrice della critica sociale, della rivista teorica, se vogliamo, del PSI tra fine 800 e inizio 900, muore a Milano proprio poco dopo, e anche i suoi funerali sono molto partecipati, non in queste proporzioni. Però, insomma, non sono anche in quell'occasione numeri da sottovalutare. Tant'è vero che c'è una profonda repressione. E quindi vanno anche lì fatte delle proporzioni ovviamente diverse, perché già nel 25 stiamo avendo un fascismo che sta diventando regime, no? Quindi anche lì abbiamo funerali partecipati. Ti cito altri due episodi. Uno è proprio del sindaco Filippetti, che muore nel 1936 e ai suoi funerali partecipano 700 persone. Tu mi dirai, 700 persone sono poche, quantitativamente magari sì, ma qualitativamente a quei funerali, in un paese ormai fascistizzato, in un regime totalitario qual era l'Italia fascista, partecipa tutta la creme, buona parte della creme del futuro antifascismo milanese. E nel 1942, quando muore l'altro sindaco di Milano socialista, predecessore di Filippetti, cioè Emilio Caldara, anche lì abbiamo qualche migliaia di cittadini che si uniscono al corteo funebre. Insomma, io credo che questi episodi funebri, cioè sono momenti tristi, però dimostrino che cosa? Che l'antifascismo a Milano, sotto traccia, in qualche modo sia sempre rimasto. E poi sarebbe ovviamente risgorgato durante dalla Repubblica Sociale, dall'8 settembre, fino a poi dopo la liberazione del 25 aprile. Quindi in qualche modo resti come una sorta di fiume carsico nella città che talvolta emerge nelle fessure che trova, 700, poche migliaia, poche centinaia, e per poi dopo rivenire alla luce quando ovviamente il fascismo sta crollando, ma anche grazie alle attività dell'antifascismo.
Le indagini per scoprire chi sia stato ad uccidere Attilio Oldani sono molto rapide, come abbiamo visto nella quarta puntata di questa serie. Il fascismo ha bisogno di ripulirsi l'immagine, soprattutto dopo il rapimento Matteotti. E un omicidio come quello di Attilio Oldani, che aveva avuto un impatto così deciso ed emotivo sulla città, aveva bisogno dell'identificazione tempestiva del o dei responsabili. E infatti è quello che succede. Come abbiamo visto, gli arrestati sono sei, già pochi giorni dopo la morte di Oldani. Dei sei, ne perdiamo le tracce fino alla fine di quel 1924. Il 15 dicembre, la Corte d'Assise del Circolo di Milano emette una sentenza in cui gli imputati sono però diventati otto. Ma di questi otto ne verrà condannato solamente uno. Tutte queste informazioni le abbiamo recuperate dal testo della sentenza, di cui ci parla l'archivista Gabriele Locatelli.
La sentenza del 15 dicembre 1924 ci permette di ricostruire anche il quadro dell'aggressione. È una sentenza che condannerà il solo Carlo Giovanetti, assolvendo tutto il resto della squadraccia, ma che ci permette anche dalle sue omissioni di ricostruire il contesto di violenza sistematica. Oltre all'omicidio di Oldani, Via Canonica vede in quella sera di mattanza una serie di persone che vengono picchiate e ferocemente aggredite solo perché non rispondevano alle parole d'ordine imposte dalla squadraccia. Sono persone comuni, sono abitanti di Via Canonica o della zona, a dimostrazione che erano in qualche modo conosciute dalla squadraccia, in cui due o tre membri erano proprio vicini di casa di Attilio Oldani, altri invece venivano da fuori. Di tutti gli elementi che furono protagonisti della mattanza del 26, fu condannato solamente Carlo Giovanetti. E Carlo Giovanetti viene arrestato per ultimo, è un dato che riusciamo a scoprire dalla sentenza. Viene quasi sospetto che sia un capro espiatorio, che venga scelto lui e non un'altra persona, era un tipo Giulio Cereda, che è un industriale. Viene scelto lui probabilmente promettendogli una pena mite, come poi avverrà. Carlo Giovanetti viene condannato a 10 anni, ma in seguito a una serie di attenuanti riconosciuti dal codice Zanardelli, codice penale Zanardelli, non era ancora entrato in vigore il codice Rocco, che entrerà nel 1930, la condanna viene ridotta a soli 4 anni e 2 mesi, perché a Giovanetti vengono riconosciuti dei vizi di mente, come se avesse agito sotto impulso di stupefacenti oppure di una particolare agitazione emotiva. Quasi in calce alla sentenza viene precisata la beffarda restituzione dell'arma del diritto al proprietario, industriale Cereda, e dopo oltre 6 mesi dalla morte, il seppellimento della calotta cranica di Oldani. Giova citare la frase esatta della sentenza: che il bastone al riguardo va restituito al proprietario Cereda Giulio mentre si dovrà disporre per l'inumazione della calotta cranica del defunto Oldani Attilio. A questo proposito è interessante e importante dire come l'avvocato difensore di Carlo Giovanetti impugnò addirittura la possibile estrema sottigliezza della calotta cranica di Oldani come una concausa della morte, quasi addebitando a Oldani la colpa della bastonatura e la colpa di aver ceduto a morendo chiaramente ai colpi del bastone del Giovanetti.
I resti di Attilio Oldani oggi si trovano nel cimitero maggiore di Milano, a Musocco. Entrando sulla sinistra in uno dei tanti corridoi coperti, lo troviamo nel reparto 26. La lapide è la 1221. una piccola lapide posta in alto, tutto sommato anonima fra molte altre centinaia, e che indica solo la data del decesso, 27 giugno 1924. C'è la foto dell'Attilio, ci permettiamo proprio alla fine di questa serie di chiamarlo così, in bianco e nero, con il suo sguardo fermo, alcuni fiori finti su un piccolo contenitore di marmo presente nella piccola lastra. Non molto distante da lì, poche decine di metri, c'è il campo della Gloria, dove si trovano sepolti i partigiani e i deportati milanesi caduti durante la guerra di liberazione, e dove forse meriterebbe di essere sepolto anche Attilio Oldani, caduto non durante la guerra di liberazione, ma sicuramente ispirato nella sua vita dagli stessi ideali. Ma non è tutto. Nelle ricerche che abbiamo fatto per questa serie, abbiamo trovato anche dove si trovi sepolto Carlo Giovanetti, colui che nella sentenza della Corte di Assise di Milano è stato condannato a 4 anni e 2 mesi per l'omicidio di Oldani. E anche Carlo Giovanetti è sepolto nel Cimitero Maggiore di Milano. Si trova nel Campo 10, luogo di sepoltura dei caduti della Repubblica Sociale Italiana di Salò. La sua lapide è la prima che si incontra entrando nel campo, la numero 1537, uguale a tutte le altre del Campo 10 con un nastrino tricolore che l'avvolge. È indicata la data della morte, il 29 aprile 1945, 4 giorni dopo la liberazione. Un momento quello, da un lato di gioia, di felicità e di libertà, ma dall'altro di morte e di ricerca di chi era stato affine e sostenitore del regime fascista. E Carlo Giovanetti era stato sicuramente uno di questi. Termina qui questa serie sulla figura e la drammatica morte di Attilio Oldani. Un racconto che fa riferimento a fatti ed eventi di 100 anni fa, ma che in molti aspetti ha ancora la sua attualità. E proprio su questo abbiamo chiesto a Danilo De Biasio, direttore della Fondazione e del Festival Diritti Umani e giornalista, una sua riflessione.
Attilio Oldani, bigliettaio milanese, ricorda quell'uomo con le borse della spesa che provò a fermare il carro armato a Piazza Tiananmen, soli di fronte all'enormità della storia. Attilio fu ammazzato di botte nel 1924, ma le violenze fasciste erano cominciate molto, molto prima, il 15 aprile 1919, a Milano, quando un corteo di socialisti anarchici, che reclamava salari dignitosi, venne attaccato da futuristi, reduci della Grande Guerra e fascisti. Lanciarono bombe, spararono, pestarono, finché non rimasero a terra 4 morti, tra cui la prima donna vittima delle squadracce, Teresa Galli, giovane sarta della Bovisa. La giornata si concluse con l'incendio della sede dell'odiato giornale socialista, L'Avanti. Nulla fu casuale. Nelle sue memorie il gerarca Farinacci scriverà che quello è stato il primo atto della guerra civile. I fasci di combattimento erano nati solo qualche giorno prima, sempre a Milano, nel palazzo dell'Alleanza degli Industriali. Il biennio rosso 1921, che bisognerebbe definirlo perlomeno nero rosso, fece 1 migliaio di morti, secondo le stime dello storico Fabio Fabbri, a cui si devono aggiungere i 2000 nei 2 anni successivi, calcolati dall'intellettuale Gaetano Salvemini. 3000 morti in 4 anni, per la grande maggioranza contadini, sindacalisti, antifascisti. Un bagno di sangue senza paragoni. Come è potuto accadere? Perché l'Italia del 1919, appena uscita dall'orribile massacro della Grande Guerra, aveva interiorizzato la violenza. Era un'Italietta impoverita, malata, rancorosa. Gli industriali che si erano arricchiti con la guerra non volevano redistribuire la loro ricchezza e i partiti di massa cominciavano ad organizzarsi per rivendicare i diritti di contadini e lavoratori. Il partito del manganello era quello che gli industriali e i latifondisti sognavano. Dopo la liquidazione di Matteotti e la rivendicazione dell'omicidio da parte di Mussolini, il fascismo non si accontentò più di essere il braccio armato del padronato, ma si fece Stato, cancellando ogni avanzamento sociale e imponendo le sue riforme antidemocratiche. 1925, il ridimensionamento del Parlamento, l'anno dopo l'istituzione dei podestà al posto dei sindaci e ancora nel 26 lo tsunami delle leggi fascistissime, censura della stampa, monopartitismo, abolizione dei sindacati, tribunali speciali. L'assassinio di Matteotti non fu un incidente, ma un tassello fondamentale per instaurare un regime che avrebbe tolto i diritti a tutti per concedere i privilegi a pochi. E oggi? Oggi sembra che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nata proprio per evitare di ripetere gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, valga come un fazzoletto usato. Il rapporto annuale di Amnesty International scrive che nel 2023 le violazioni dei diritti umani sono state dilaganti. Sicuramente per l'esplosione di almeno due guerre particolarmente sanguinose, ma Ucraina e Gaza non bastano a spiegare. La libertà d'espressione, che comprende anche quella di dissenso, è negata in sempre più stati. I migranti e le persone LGBTQ sono abituali vittime di soprusi. Le multinazionali sembrano aver rinunciato alle varie forme di washing e non c'è nessuna efficace forma di controllo pubblico dell'intelligenza artificiale. E, questa è la similitudine più preoccupante, pare che questa forma di autoritarismo avvenga con il consenso popolare, proprio come fu quello che aiutò il fascismo di un secolo fa ad uccidere impunemente e soffocare gli italiani con il pensiero unico. Il nostro bigliettaio Attilio Oldani, proprio come l'uomo con le borse della spesa che cercava di fermare il massacro di Tiananmen, sono stati travolti dalla storia.
Chiudiamo la serie con la stessa voce con cui l'avevamo iniziata, quella di Paolo Maggioni. Lui, passando sotto la casa di Via Canonica 24, aveva visto la lastra bianca che ricordava Attilio Oldani, che il 27 giugno 1924, come c'è scritto, era stato colpito a morte da sicari fascisti per la difesa del suo ideale. A Paolo lascio le parole conclusive e vi ringrazio per l'ascolto. Un saluto da Luca Gattuso.
Allora Luca, in questa storia secondo me abbiamo incontrato Attilio Oldani nel suo momento finale, nel momento della sua scelta di dichiarare la sua volontà di scioperare nonostante avesse di fronte alcuni sicari fascisti, alcuni picchiatori che poi appunto lo avrebbero ucciso. Questa terribile repressione del dissenso solo dichiarato, nemmeno messo in pratica, perché a quello sciopero Oldani non poté partecipare il giorno dopo. Mi ricorda un po' un uomo da solo di fronte alla violenza della storia che può in qualche modo travolgerti, è un uomo che resta fermo sulla sua posizione, nella sua dignità e nel suo orgoglio. E questa è una storia che secondo me 100 anni dopo merita di essere non solo riscoperta ma raccontata, proprio perché è frutto di una scelta profonda. E mi piace anche il fatto che una scelta del genere la faccia un tranviere, perché loro sono in qualche modo la città che si muove. La prima porta per chiunque arrivi da fuori è di Milano. Sono particolarmente legato a un ricordo che mio nonno mi aveva trasmesso dei tram che passavano in Piazza del Duomo e di loro tranvieri che si alzavano in piedi e sistemavano il berretto per dimostrare a chiunque la dignità della città, qualunque idea avesse, da qualunque parte venisse, qualunque ceto sociale si incontrasse, bisognava essere Milano in qualche modo. E mi piace tantissimo che una scelta così forte, un omino, ci possa essere stato in un quartiere della nostra città un secolo fa, dopo un rapimento e l'omicidio di Matteotti che non era stato ancora scoperto ma che era evidentemente molto probabile a quel punto, e la risposta di tutta la città, ecco, che nasca da un tranviere, mi sembra una cosa meravigliosa. Sai che nel deposito di via Messina c'è un punto che mi piace sempre intercettare quando riesco a sbirciare camminando intorno e passandoci dentro, ed è un meraviglioso specchio. Questo specchio è uno specchio che i tranvieri utilizzavano prima di salire a bordo, uno specchio antico, sarà immagino proprio degli anni di Oldani, e la figura del tranviere si manifesta di fronte al vetro, e di fronte e sui lati di questo vetro ci sono delle indicazioni, tipo pantaloni ben stirati, scarpe nere e lucide, cravatta bianca e di tela, berretto sempre in ordine. Ecco, quello specchio nel gergo dei tranvieri ne definisce un po' l'eleganza, e a me piace immaginare Attilio Oldani, il peso anche inconsapevole della sua scelta elegante, dignitoso, pieno di orgoglio e pieno di passione di fronte a un destino che ne avrebbe segnato la fine. Ecco, questa storia secondo me è una storia che meriterebbe non solo di essere riscoperta come avete fatto alla radio con questo podcast, ma soprattutto di essere celebrata un secolo dopo la sua morte, magari con l'intitolazione di una strada o di un tram o di quel deposito magari, perché racconta davvero i grandi no che si possono porre nel proprio piccolo alla violenza della storia.
Avete ascoltato Domani sciopero, 1924, Attilio Oldani, morte di un tranviere antifascista. Uno speciale di Luca Gattuso con la partecipazione di Danilo De Biasio, Matteo De Monte, Francesco Filippi, John Foot, Gabriele Locatelli, Paolo Maggioni, Stefano Nazzi, Cristina Palmieri, Jacopo Perazzoli, Massimo Rebotti, Chai Rocchi e Annalisa Rossi. Montaggio di Nicolò Guffanti. We can beat them just for one day. We can be heroes just for one day. And you can be me. And I drink all the time, 'cause we're lovers, and that is a fact. So